Effettivamente fa parecchio caldo. Ciao Mao. Ciao, che voce delicata oggi.
Si schiatta dal caldo.
Si schiatta dal caldo. Ben ritrovati a Storie in cuffia, anche se oggi è difficile tenerle le cuffie perché sudano un po' le orecchie, ma sudano
Storie
volentieri.
con gli auricolari, casomai.
Storie con le auricolari. Dicevo che sudano volentieri perché oggi andiamo a raccontare un brano storico di un gruppo più che storico che a me personalmente piace tantissimo e anche a Mao, perché se no non me l'avrebbe proposto, i Metallica.
I Metallica, sì, i Metallica con Nothing Else Matter.
Nothing Else Matters. Visto, studiato.
Mamma mia, ragazzi.
Le lezioni online di inglese col Google Translate. Allora, spero che ci stiate ascoltando in tanti e come al solito vi ricordiamo che se perdete la diretta potete ascoltare il podcast registrato sui diversi canali di streaming podcast esistenti, praticamente quasi tutti.
Togli quasi tutti.
Praticamente tutti. Mauro, solito il mio modo di dire.
Me ne vado, se lo dici me ne vado.
No, no, non andare via. Va bene,
Ok.
istruiscici. L'ho cambiato.
Ok, oggi parliamo allora di Nothing Else Matter, questa ballata dei Metallica del 1991, inserita nel loro storico Black Album o Metallica, insomma, come dir si voglia. E, dicevamo, una ballata, quindi praticamente una situazione completamente diversa rispetto alle precedenti produzioni dei Metallica. I Metallica fino a quel momento si erano affermati come gruppo thrash metal, il gruppo per antonomasia, il gruppo thrash metal per antonomasia. Forse questo tipo di rock molto duro, appunto thrash, spazzatura, forse nasce addirittura con loro, molto probabilmente nasce con loro comunque in quel periodo alla fine degli anni
Si può
80.
dire che con tutta probabilità nasce con loro.
No, scusate, no, alla fine negli anni 80, no.
Quindi chiediamo conferma anche a chi ci sta ascoltando. Se nell'eventualità volete darci ragguagli o eventuali correzioni sull'informazione appena data,
Il primo album dei Metallica è dell'83,
il
Kill 'Em
primo.
All,
Ok.
uccidili tutti.
Allora, solitamente Mao è molto preciso e non sbaglia. Però, come si dice a Striscia la Notizia, qualora qualcuno voglia dire qualche cosa, ci vediamo sulla pagina Telegraph Road Radio su Facebook. Nei commenti potrete demolirci come più vi pare e piace, tanto non vi rispondiamo se sono negativi.
Certamente, ce ne guardiamo bene. Dicevamo, questa bellissima ballata, composta da James Hetfield, il chitarrista, diciamo, ritmico della band, scrisse questa canzone per dedicarla a una sua vecchia fiamma, però, gli sembrava un po' troppo sdolcinata, un po' troppo personale. Fortunatamente la fece sentire a Lars Ulrich, il batterista danese della band, il quale se ne innamorò subito.
Della vecchia fiamma.
No, della canzone,
Cavolo, mi sa che ci
della vecchia
scappa.
fiamma non lo possiamo sapere, non andiamo a indagare, però della
Devo
canzone si innamorò subito.
vedere che c'è scappato l'inghippo anche qua.
può darsi, perché i personaggi, voglio dire, sono sempre
Cioè,
in quella cerchia.
tra musicisti capita di infilare uno strumento in un fodero che non è il tuo, cioè alla fine.
Assolutamente, assolutamente. Dicevamo, questa canzone fortunatamente ascoltata da Siuric, il quale la propose al resto della band dicendo che finalmente, ragazzi, abbiamo una grandissima canzone. Effettivamente è una grande
È
canzone.
diventata una grandissima canzone.
L'introduzione è un semplicissimo arpeggio in mi minore. La storia vuole, prima si pensava fosse una leggenda, ma poi, James Hetfield la confermò durante un'intervista. Questo arpeggio di Mi minore, suonato con le corde vuote, Mi basso, Sol, Si e Mi cantino, nacque mentre James Hetfield era al telefono con la sua ragazza, quindi aveva una mano impegnata a tenere il
Telefono.
telefono, con l'altra strimpellava la chitarra, non potendo fare accordi, decise di suonare queste corde a vuoto. Tan 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 tan. Bene o male fa così
Caspita.
un po' ve la ricorderete,
Cioè,
anche magari i non appassionati
e quindi
del genere. Comunque questa
questa è
canzone
la
la
storia
conoscono.
praticamente. Cioè, lui stava al telefono con la ragazza, aveva la cornetta in una mano e quindi non poteva prendere la paletta della chitarra per fare per fare gli accordi, e con l'altra mano suonava questo arpeggio in Mi minore. Tra l'altro, Mi minore, per la psicologia musicale e psicoacustica tende a essere un po', si può dire, triste.
Sì,
come?
Sì, sì, ecco. Un po' tutti gli accordi minori. Insomma.
Un po' tutti gli accordi minori. Questo è uno studio che sta portando avanti anche un'azienda di sviluppo software italiano, ma ne parliamo in un altro momento, sta creando una cosa figa.
Certamente. E, la canzone, invece dei soliti quattro quarti classici del rock, era in sei ottavi. Il testo racconta di un rapporto a due, diciamo un po' difficile, nel senso James Hetfield raccontava un po' se stesso, un po' il rapporto a distanza con la propria ragazza, la difficoltà nel vedersi spesso, sì, il vivere tra un hotel, prendere un aereo, andare in concerti, insomma questo rapporto, sì, un po' a distanza,
a distanza traballante. Vabbè, bisogna anche mettersi dalla parte della ragazza in questo caso qua, cioè compagno musicista che va in giro per il mondo strafamoso,
certamente,
e tu stai là a casa ad aspettare che lui ti chiami per comporre un'altra canzone.
Diciamo che in quel periodo i Metallica erano proprio all'apice del successo, erano reduci da quattro album metal allucinanti.
È stato il periodo d'oro.
Sì, fino alla fine degli anni 90 sicuramente. Scusate, degli anni 80 sicuramente.
Tu personalmente preferivi il periodo più metal di Metallica o il periodo un po' più commerciale, orecchiabile, diciamo tra virgolette?
Questo è un po' un appunto che si fa ai Metallica. E fino a quel momento thrash metal, thrash metal,
poi
thrash metal. Un po', diciamo, anche spinti dal loro produttore dell'epoca, che era Bob Rock, sì, decisero di affrontare altre sfaccettature del rock, quindi magari un po' più commerciale,
sì,
se vogliamo.
Si può definire così, ma in realtà poi alla fine, come diciamo sempre, è un modo dell'anima. Sentivano forse delle cose diverse in un determinato periodo e hanno lavorato in modo diverso. Comunque magari si cambia un po' il filone, il mood musicale, ma la qualità è indiscussa.
No, è indiscutibile, assolutamente.
E tra l'altro mi dicevi prima, quando stavamo prendendo il caffè prima di iniziare la registrazione,
Ci ammazziamo di caffè,
che il brano è particolare anche perché c'è stato l'inserimento dal punto di vista musicale di uno strumento, meglio, di un gruppo di strumenti che solitamente nel metal, insomma.
Sì, infatti nella canzone c'è una sezione orchestrale, cosa non, diciamo, un po' sui generis, diciamo, rispetto al canone tipico del genere rock o quello che una volta era il thrash metal.
Tipo, immaginate il quadro, i Metallica a Sanremo.
No, non ci riesco.
No, è vero, è uno di quei quadri tanto astratto, veramente astratto.
Sì, sì, sì.
Molto astratto.
Nemmeno Van Gogh nei suoi viaggi onirici avrebbe potuto immaginare una cosa del genere.
Infatti, salutiamo Van Gogh.
Ciao Van Gogh. E, oltre, diciamo, alla struttura un po' particolare, diciamo anche tutto l'album ebbe una visione musicale diversa, nel senso che i suoni sono leggermente diversi, tant'è che nel precedente album Injustice for All il basso praticamente non si sentiva. Era praticamente quasi nascosto dal resto degli strumenti.
Qualcosa di voluto.
Sì, assolutamente voluto, per quel tipo di produzione era assolutamente voluta. E qui invece si cambia, il basso ha una sua importanza, tant'è che Jason Newsted, che era il bassista all'epoca della band, ammise di aver cercato di creare una sezione ritmica vera e propria, piuttosto che un suono unidimensionale come il vecchio album.
Bello, bello, quindi diciamo una sorta di innovazione loro prima, che poi comunque è arrivata. È servito questo a far conoscere i Metallica fuori dalla
assolutamente.
Definire poi il metal una nicchia è una signora nicchia.
No, assolutamente. Questo album, il Black Album, è forse il più conosciuto della band. Anche chi non è appassionato del genere, Nothing Else Matters e Unforgiven penso che l'abbia sentita anche per caso, ma comunque l'abbia
una
sentita
una volta nella vita. Poi quelle canzoni che partono la riconosci e dici ah sì, quella. E senti una cosa, hai qualche notizia rilevante in merito al video musicale?
Il video musicale non è altro che praticamente la registrazione,
il make off delle registrazioni in studio.
Sì, assolutamente.
Che me l'hai fatto vedere. E io sinceramente il video, Mau. E praticamente mi ha affascinato tantissimo perché vedo tutte quelle bobine nastro per la registrazione, suono analogico, Fader del mixer, insomma il vero suono analogico, che un po' oggi si sta andando a perdere per esigenze di mercato, però che fascino, insomma, è un'altra tipologia
un altro mondo sembra
di suono,
assolutamente.
Sì, poi io ho molti amici che suonano il metal sparsi per l'Italia, infatti saluto Marco Lazzara, bravissimo cantante metal, e tante volte si è parlato con lui di suono analogico, suono di digitale. Ecco, fare il metal in digitale, non lo so, è il diavolo e l'acqua santa. Cioè...
Però adesso o lo fai così.
Si abbassano molto i costi di produzione, però ad averceli, sai, un bel po' di cartelle da andare ad investire in un gruppo, lo porterei in studio a far tutto analogico, 6 mesi in uno studio chiusi, a tagliare il nastro quando si sbaglia la nota e a ricucirlo. Bello, un'opera sartoriale. Vive Mix Engineer fino agli anni 80.
Fino agli anni 80, fino dagli anni 90 in poi.
No, vabbè, ce ne sono stati tanti, certo, che hanno fatto. E di Grammer si è fatta tutta l'epoca, dal 70 ad oggi ancora lavora. O usa le vecchie tecnologie e le nuove. Non fosse stato per Eddie Grammer, non avremmo la distorsione di chitarra.
Assolutamente. Cosa possiamo dire ancora in più rispetto a questa produzione? Bob Rock. Addirittura sottolineò il Bob Rock, ricordiamo, il produttore dell'album, sottolineò il processo di maturazione anche non solo nella composizione musicale, ma anche nella scrittura dei testi da parte di Hetfield, che in quel periodo quasi sembrava essere ispirato da artisti come Bob Dylan, Bob Marley o John Lennon. Diciamo, un po' la qualità dei testi rispetto alle produzioni precedenti, un po' si sente la differenza. Si sente già a partire da questa canzone, non importa nient'altro, l'amore, temi che fino a quel momento il gruppo si era guardato bene da affrontare, o magari affrontati in maniera così, en passant.
Sì, probabilmente c'è anche una maturazione personale, le cose cambiano, cioè, anche io e te, presa nel personale, oggi che siamo vicini ai 40, più vicini ai 40,
io vicino ai 50,
certo, parliamo in modo diverso rispetto a come parlavamo quando avevamo 20 anni, un altro tipo di maturità totale,
assolutamente,
soprattutto dell'amore,
l'amor. E per la prima volta i membri della band registrarono contemporaneamente in studio, un po' come si vede nel video.
Wow.
E questo modo di registrare dà all'album, tutto l'album, un'atmosfera più vicina a quella che poi sarebbe stata l'atmosfera del concerto, della produzione live del pezzo, dell'album in generale.
Bello, quindi hanno fatto video contemporaneamente, registrazione in multitraccia.
Io adoro il momento in cui nel video si vede il bassista prendere un accendino e fare a mo' di concerto, sventolando, come si dice, ondeggiando questo,
una fire wave form, un'onda di fuoco.
Ciao Jason,
ciao caro, ti ha telefonato recentemente?
No, anche con lui è un po' che non ci sentiamo.
C'è un po' di caldo, non ci vengono a trovare in questo periodo in Calabria. No. Vi ricordiamo, noi siamo a Villa San Giovanni sullo stretto di Messina, e questa puntata la potete ascoltare anche su Telegraph Road Radio, che trasmette dallo stretto di Messina, la sott'acqua nello stretto di Messina.
Che guarda caso oggi non c'è nemmeno quella bava di vento solita che c'è sullo stretto.
È un forno, praticamente portiamo le uova fuori in mano e le riportiamo a casa cotte. Perfetto, Mao, ti ringrazio infinitamente.
Grazie a te, grazie agli amici che ci stanno ascoltando per la loro pazienza.
Ok, poi è doveroso ricordarvi che potrete riascoltare la puntata sul nostro sito ufficiale, che è telegraphroad.it, oppure se volete entrare a conoscenza di tutti i canali podcast dove viene trasmesso appunto Storie in Cuffia, potrete visitare la pagina Facebook Telegraph Road Radio, dove potrete anche insultarci e conoscere tutti i link utili.
Ciao ciao!
Ciao a tutti!
Alla prossima!